vittoria, le donne, le sfide.
E alle 17:07 minuti 47 secondi torna Vittoria. Vittoria, il programma che racconta le donne che combattono, le donne che vincono, è dedicato a tutte le donne che combattono e che vincono, che lottano per superare pregiudizi, ostacoli, che raccolgono le sfide che naturalmente la vita ha messo loro davanti. E allora buon pomeriggio da Maria Teresa Lamberti, buon pomeriggio dall'altra parte del vetro ad Antonio Alessandri. Noi siamo pronti a partire, però prima vi ricordo che per intervenire potete mandare un sms al 335-699-2949 con naturalmente la domanda che volete fare alle nostre ospiti, oppure potete scriverci con l'indirizzo mail vittoria@rai.it e se volete partecipare attraverso Twitter potete usare naturalmente l'hashtag Vittoria Radio 1. Donne che vincono, stavolta davvero vincono, hanno vinto cose dell'altro mondo di cui adesso ci raccontano, ma cominciamo subito.
Elisa Di Francisca, quando era piccola, ha studiato danza, ma sentiva di aver bisogno di qualcosa di più. Elisa cambia e dedica la sua vita alla scherma. Vive a Jesi e sin dalle prime stoccate si capisce che è una promessa del fioretto. Nel 1995 arriva il primo titolo, è campionessa italiana ragazze. Poi è una scalata inesorabile perché su quella sottile spada elastica Elisa ha deciso di puntare tutto. Tra campionati italiani, europei e mondiali, Di Francisca è sempre sul podio e tiene alto il nome della piccola città delle Marche. Milita nelle Fiamme Oro, partecipa ad una missione umanitaria in Kenya, è in giuria a Miss Italia, interviene a Sanremo, partecipa a molte trasmissioni televisive, vince Ballando con le Stelle e oggi aspetta un bambino. È un maschietto ed Elisa Di Francisca è felice e già pensa a quando tornerà in pedana e suo figlio farà il tifo per lei.
Benvenuta Elisa Di Francisca, benvenuta e naturalmente
grazie.
Tanti auguri da Vittoria, dalla redazione di Vittoria.
Grazie, che bella presentazione.
Noi vogliamo prima di tutto sapere, siamo a che punto siamo di questa desiderata gravidanza?
Sono al quinto mese e sto passando una gravidanza molto molto serena.
Bene, e come si chiama questo bimbo in arrivo?
Si chiamerà Ettore.
Come mai Ettore? È il nome di un eroe?
Sì, Ettore perché voglio che abbia tutte le caratteristiche di un grande uomo, di un grande eroe, nel senso che deve avere dei grandi valori, deve credere in alcuni principi fondamentali e farò di tutto, sia io che il padre, per trasmetterglieli.
Grandi valori, quindi che tipo di mamma è Elisa Di Francisca? Che tipo di mamma sarà, per la precisione?
Ma ancora non lo so, ma farò di tutto per essere una mamma dolce, ma allo stesso tempo che insegni delle regole, no? Che dia un minimo di strada da percorrere, una linea.
Regole e disciplina che naturalmente Elisa Di Francisca conosce, osserva, perché insomma ha realizzato tanti obiettivi come sportiva. Adesso certo la novità, ma insomma una sosta temporanea. Lei naturalmente adesso non sta certamente allenandosi, però forse sport ne fa?
Sì, faccio comunque sport perché adoro lo sport e lo vedo al di là dell'agonismo, al di là delle gare. A me aiuta a rilassarmi, a stare bene con il mio corpo, con me, mi mette in fila un po' i pensieri, quindi appena posso vado in piscina, vado a camminare, faccio quegli sport che posso fare adesso in questa situazione delicata.
Ecco, mette in fila i pensieri. Io ho visto che lei in moltissime dichiarazioni fa riferimento proprio a quest'ordine mentale, a questa disciplina, a questo rigore, a questa forte concentrazione, no? Che hanno sempre accompagnato anche le sue performance sportive. Lei quando sale in pedana che cosa pensa?
Ma allora, io il pensiero è impercettibile, nel senso che il lavoro mentale c'è stato prima di salire in pedana, nel momento in cui mi riscaldo, nel momento in cui so quale tipo di avversaria andrò ad affrontare, nel momento in cui lavoro la parte tecnica con la mia maestra o con il mio maestro, e lì poi metto in pratica quelli che sono stati i miei pensieri durante l'allenamento e quindi faccio le cose a seconda della situazione, mi adatto. E poi il mio deve essere un cambiamento veloce di pensiero, perché certo, nel momento in cui prendo una stoccata devo essere subito pronta a rimetterne un'altra.
Certo, velocità di pensiero. Ma la prima volta che è salita in pedana, quando è stato? Quanti anni aveva? Perché abbiamo sentito appunto dalla scheda che all'inizio c'era la danza, ma insomma, per ben poco tempo, no?
Sì, sì, ho fatto danza 1 anno e mezzo per volere di mia madre, che mi voleva ballerina, femmina, ecco. Ed è stato fondamentale perché comunque mi ha dato una coordinazione, un'eleganza, sì, nei movimenti. Poi da lì sono passata alla scherma ed avevo sette anni, la scherma già era famosa a Iesi perché vinceva con tanti campioni, c'era il maestro Tricoli che mi ha iniziato a far lezione e lui aveva già formato Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Stefano Cerioni.
Tanti campioni e quindi tante campionesse, diciamo la verità.
Sì, più femmine che maschi. Stefano è stato il primo e l'ultimo campione di Iesi, perché poi dopo non hanno, ci sono dei ragazzi ma non hanno mai più vinto gare importanti tipo mondiali, europei o olimpiadi.
Sì, 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 sì. Queste campionesse sono state un modello, Elisa, per lei?
Sì, certamente, certamente. La forza di questo club è stato il poter carpire i piccoli segreti delle grandi campionesse, non solo tecnici, perché poi noi avevamo l'opportunità di tirare contro di loro, anche da fin da piccole, ma anche proprio i segreti che riguardano il loro modo di allenarsi, la costanza che mettevano, ecco, negli allenamenti, cioè stavano, ecco, sempre lì, dopo una gara vinta anche importante, non prendevano un giorno di vacanza come io pensavo, no? Dico, ma ha vinto la gara, quindi oggi non viene, invece no, la vedevo lì che lavorava.
Ma anche per lei, Elisa Di Francesca, quanti sacrifici si affrontano per essere un atleta di successo, per arrivare a determinati risultati?
Allora, i sacrifici sono fondamentali e prima si capisce, prima si arriva al pensiero finale che i sacrifici devono essere fatti e prima si raggiungono gli obiettivi. Io purtroppo ci sono arrivata tardi perché mi rifiutavo di sacrificare i miei pomeriggi con gli amici, con le amichette, con il ragazzo che avevo allora e quindi smisi 1 anno e mezzo di fare scherma. Poi nel momento in cui tornai mi resi conto che questo sport mi mancava tantissimo e quindi arrivai alla conclusione che non era più un sacrificio, ma io volevo stare lì perché volevo raggiungere alcuni obiettivi, volevo arrivare ad alcuni risultati e quindi quello era il mio posto di pomeriggio, preferivo stare lì piuttosto che andare in giro con i compagni.
Una scelta veramente meditata, fatta con amore. Lei è famosa abbastanza per la sua determinazione, Elisa?
Sì. Sì, sono abbastanza determinata, lo ero fin da piccola.
E adesso qual è l'obiettivo immediato?
L'obiettivo immediato è stare serena e passare le giornate in modo da non trasmettere niente di negativo al mio bambino.
Beh, certo, per forza.
E sì, cercare di non scoppiare, ecco, anche questo è un obiettivo. Perché comunque in gravidanza, io avendo avuto una gravidanza molto serena e tranquilla, niente nausea, niente malesseri vari, ho mangiato, dormito, fatto tutto quanto e quindi adesso bisognerebbe tornare un po' più a regime. Con l'arrivo dell'estate camminerò.
Allora, una gravidanza serena, noi siamo felicissimi di sentirglielo raccontare, che non è però per forza garantita a tutte le donne che fanno sport. Le ragazze che fanno sport non sono esattamente come i ragazzi che fanno sport. Luisa Rizzitelli, benvenuta a Vittoria.
Grazie, grazie mille a voi di avermi voluta con voi, è un grande piacere.
Elisa Rizzitelli è un ex pallavolista e adesso è presidente dell'Associazione delle Atlete Italiane che si chiama Assist. Lei da anni con questa associazione porta avanti la battaglia proprio per l'inclusione delle donne nello sport professionistico, aggettivo che non è casuale, proprio perché stavamo dicendo le donne e gli uomini nello sport non sono, anche nello sport forse, non sono del tutto uguali. Perché?
Perché a loro non viene riconosciuto il diritto di chiamare lavoro quello che è lavoro e che viene affrontato come un lavoro. E infatti le donne in Italia sono tutte considerate formalmente e giuridicamente delle dilettanti, quindi persone che fanno un qualcosa per diletto, ma per migliaia di loro così non è, come non lo è stato per me per quasi 14 anni della mia vita.
Ecco, però in realtà le donne come gli uomini si allenano, accumulano successi, fanno popolarità, medaglie, ingaggi, eccetera. E perché allora questa differenza? Allora, dicevamo, la legge non prevede che le ragazze siano professioniste. Allora, a parte che vorrei poi chiederle cosa fare, che tipo di normativa si può immaginare, ipotizzare, fermo restando che ce n'è una in attesa di essere esaminata dai tempi della Josefa Idem, se non vado errata, ma vorrei chiederle quali sono le conseguenze di questa sperequazione sul fronte proprio lavorativo in senso stretto. Per una ragazza come per esempio Elisa Di Francisca, lei è nelle Fiamme Oro e quindi rientra, no, in un settore coperto comunque da assicurazioni. È un altro tipo di atleta che non sia appartenente alle forze armate, comunque. Che cosa succede?
Sì, tanto ecco, permettetemi di dire che avete una campionessa meravigliosa in trasmissione oggi, un atleta strepitosa, ma anche l'immagine di donna che ha dato veramente splendida, quindi sono onoratissima di essere con lei in trasmissione. E la differenza purtroppo è notevolissima tra chi può essere uno sportivo professionista e chi no, perché chi è riconosciuto come tale gode di tutte le tutele tipiche e doverose, aggiungo, di un lavoratore, quindi contributi previdenziali, tutela infortunistica, tutela in caso di maternità, ma semplicemente le ferie, una tredicesima, cose di questo genere che sono assolutamente normali per chi fa dello sport legittimamente un lavoro per una parte della sua vita e lo fa, lo sottolineo, come attività prevalente dalla quale percepisce il reddito con cui vive, quindi non ci sono dubbi nel dire che per esempio per una persona che fa pallavolo, pallacanestro o schermo o qualunque altra attività che faccia di quello sport il suo lavoro, sia assolutamente doveroso che gli vengano riconosciute delle tutele. Purtroppo in Italia non è così e non è così soprattutto per tutte le donne, qualunque atleta Maria Teresa le venga in mente non si può sbagliare, dalla più forte come appunto Elisa alla Flavia Pennetta, Roberta Vinci, piuttosto che non le pallavoliste, sono tutte dilettanti, Federica Pellegrini, non c'è dubbio alcuno. E questo è un grave problema, perché vuol dire che in Italia ci affidiamo ancora a una legge, che è quella tra l'altro del 91, del 1981, pensate quanto è vecchia questa legge, che ormai parla di uno sport che non esiste più.
Sì.
E quindi abbiamo un gravissimo problema di tutela per quelli che sono lavoratori non riconosciuti, semplicemente invisibili e senza tutele.
Ecco, quindi questo che cosa significa, Luisa Rizzidelli? Che bisogna entrare in un gruppo sportivo militare per avere diritti che per gli altri lavoratori sono la normalità?
Diciamo che noi riteniamo che i gruppi militari siano da un lato una cosa molto positiva, ed Elisa molto meglio di me potrà spiegarvi il perché, dall'altro sono un'anomalia per noi non accettabile, perché fa intanto dello sport d'élite italiano, ed elite parlo dal punto di vista della bravura, quindi dei risultati, una piccola casta che può avere la fortuna di accedere ai gruppi militari che ti danno tutte quelle tutele, perché gli atleti vengono assunti, quindi diventano lavoratori a tempo indeterminato, però non avviene così per esempio per tutte le discipline degli sport di squadra, quindi questa cosa che i gruppi militari possono offrire dal punto di vista delle tutele può avvenire solo per gli
sui
sport
singoli
individuali.
Quindi negli sport di squadra è quello che è un po' successo a lei quando faceva la pallavolista, lei comunque era tesserata in una società sportiva, giusto?
Certo, assolutamente, come tutti quelli che in Italia vogliono fare sport organizzato devono associarsi ad una società sportiva a sua volta affiliata alle federazioni sportive nazionali. Io come atleta pallavolista che faceva questo appunto per professione avevo una scrittura privata con il mio club, cosa che succede anche adesso, ed essendo privata c'era di tutto di più, cioè io avevo anche regole del tipo l'orario di ritirata la sera, non potevo guidare la moto né fare sport pericolosi, ho firmato...
Quindi non aveva garanzie da un punto di vista lavorativo, però doveva sottostare a una serie di regole. E senta, adesso facendo le debite proporzioni sembra quasi una forma di schiavismo.
Purtroppo sembra eccessiva questa parola, ma secondo me non lo è per niente, nel senso che se una persona fa di fatto un lavoro non dipende da quanto il movimento economico del proprio lavoro, da quanto genera il movimento economico il diritto di avere delle tutele, i diritti elementari per una persona che fa un lavoro devono esserci, punto e basta.
Punto e basta, quindi, in quanto lavoratore.
Assolutamente.
Lavoratrice, anzi in questo caso, sì. Sottolineiamolo lavoratrice, perché sulle donne che si dedicano allo sport, insomma, non finiscono mai le polemiche. Lei avrà sicuramente sentito quello che è stato detto ieri sera durante la domenica sportiva.
Ahimè.
lo vuole recuperare e riassumere lei in due parole cosa è successo? Patrizia Panico, che è la prima donna che allena una nazionale di calcio, sono ragazzi sotto i 16 anni, maschile, è stata accusata di non essere all'altezza perché donna?
Ma diciamo sì, in maniera un po' più morbida, era un'occasione che doveva essere bellissima per la domenica sportiva, trasmissione seguitissima di Rai 2, per poter onorare questa ragazza che tra l'altro, aggiungo, è una di quelle atlete che ci ha sempre sostenuto con l'associazione atleta in ogni battaglia, era lì in trasmissione e quindi era il momento per celebrare questo grande risultato della prima volta di una donna che allena dei ragazzi della nazionale italiana per quanto appunto under 16. In realtà si è scatenata una serie di una discussione nella quale poi Ivan Zazzaroni, che è uno degli opinionisti, ha praticamente messo in dubbio la capacità di una donna di allenare dei calciatori. Motivazione: perché donna. Ecco, io che stavo ascoltando le dico, guardi, sono ripiombata nel Medioevo, non credevo alle mie orecchie, ho detto no, non è possibile, avrò capito male. Invece no, non avevo capito male, le frasi che ha detto Zazzaroni sono fuori dal tempo e danneggiano sinceramente non solo il movimento calcistico femminile e quello delle allenatrici, ma soprattutto ledono la dignità delle donne, perché se siamo nel 2017 dobbiamo ancora spiegare che una donna può fare qualunque mestiere laddove non si parla di capacità fisica, ma si parla di capacità di competenze e di tecnica, veramente siamo messi proprio male ancora. Ecco.
Rizzitelli, viene fortificato uno stereotipo, ma ci sono davvero queste differenze fra il calcio maschile e femminile, o è solamente proprio una posizione avulsa dalla realtà?
Ma secondo me, se parliamo di allenatori, questa cosa non ha nessun fondamento.
Non la sentiamo più, non l'abbiamo più sentita.
Mi sente?
Sì, stava dicendo, se parliamo di allenatori o allenatrici?
La cosa non ha alcun fondamento né tecnico né scientifico, tant'è vero che Mondonico ha contraddetto in pieno Zazzaroni. Poiché i due sport in questo momento abbiano un livello tecnico in Italia che è completamente ancora molto diverso, perché abbiamo 22.000 tesserate donne e circa 1.000.000 di tesserati maschi, beh, questo è evidente, ma non era questo l'argomento di ieri sera. È stato messo in discussione la capacità di Patrizia Panico di poter fare un buon lavoro con i suoi atleti, e questo io sono sicura che gli atleti avranno fatto una grassa risata, così come ci è venuta a noi, anche se amara, quando hanno sentito questa osservazione.
Allora, io aspetto i messaggi dei nostri ascoltatori, vogliamo dar loro modo di telefonare al 335-699-2949, arrivano già i primi sms con le domande che vogliono rivolgere appunto alle nostre ospiti, quindi ascoltiamo insieme un brano e poi sentiamo un po' anche i nostri ascoltatori. Mentre stiamo provando a sentire i nostri ascoltatori, perché cadono le linee, a parte i complimenti a Elisa Di Francesca. Elisa, alcune persone ci chiedevano, però non sono riusciti ancora a venire in onda, senza scherma come si sta in questa fase di stacco?
Si sta abbastanza bene, all'inizio avevo bisogno proprio di disintossicarmi. È stato un periodo difficile, quello della qualificazione, solo due sarebbero andate alle Olimpiadi, poi tutta all'Olimpiadi. Però comunque lo sport mi manca proprio il mettermi la maschera e sentire le sensazioni che sentivo prima, quello sì,
però insomma le tornerà subito, quindi la voglia di tornare appunto a gareggiare. Io ringrazio tanto Elisa Di Francesca di essere stata con noi, così come ringrazio Luisa Rizzitelli per le spiegazioni che ci ha dato, perché ci ha aperto e chiarito meglio insomma quante difficoltà anche nello sport le atlete, un paese per atlete, questo per noi non lo sappiamo, probabilmente lo diventerà. Luisa Rizzitelli, grazie anche a lei.
Grazie a voi per questo spazio importante.
Grazie, noi diamo la linea a Luana Cremasco per il giornale radio e Vittoria torna subito dopo.